brother would find, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, yeah, nothing cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Cross 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. That dope man you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you want to survive. The family on the upper side of town will catch hell without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, wishes won't let the junkie go free. Oh, across 110th Street, a woman trying to catch a trick on the street.
Buon pomeriggio a tutte e tutti, questa è Radio Onda Rossa e sta per andare in onda la consueta trasmissione a cura del coordinamento cittadino sanità che si occupa appunto delle questioni relative alla sanità.
Lavorare con lentezza senza fare alcuno sforzo, chi è veloce si fa male e finisce in ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza senza fare alcuno sforzo, la salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo. Pausa, pausa, ritmo lento. Pausa, pausa, ritmo lento. Sempre fuori dal motore. Vivere a rallentatore. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto. Ti saluto a pugno chiuso, nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti.
Allora, siamo qui su Radio Onda Rossa in diretta e ricordiamo il numero di telefono per intervenire in diretta che è lo 06 49 17 50. Potete seguire la trasmissione anche in streaming sul sito di ondarossa.info. Il telefono del coordinamento regionale sanità invece è il 328-738-2496 e qui è per entrare in collegamento con noi anche con WhatsApp e Telegram. E a questo punto ricordiamo, poi lo ricorderemo anche alla fine, la riunione del coordinamento regionale sanità per domani 22 aprile ore 17 in Viale delle Province 198.
Bene, andiamo a iniziare la trasmissione odierna, i cui argomenti che andremo ad affrontare sono relativi a... avremo adesso una corrispondenza con un medico che fa parte di un comitato della ASL Roma 5 per parlare con lui dei nuovi protocolli approvati dalla Regione Lazio per la cura del Covid, in particolare il protocollo e la somministrazione dei farmaci monoclonali. Dopo di questo sentiremo una compagna delle Femmin di Cosenza sulle iniziative che sono in corso appunto in Calabria rispetto alla drammatica situazione della sanità calabra. Ricordiamo che giusto venerdì scorso c'è stato un presidio qui al Ministero della Sanità qui di Roma, un presidio organizzato dalle realtà calabresi che hanno chiamato, diciamo così, alla risposta, all'appello i tanti immigrati calabri presenti qua sul nostro territorio. E nel corso della trasmissione avremo anche una corrispondenza per aggiornare sulla condizione sempre più difficile che si vive all'interno del pronto soccorso del Policlinico Umberto I. Avremo quindi pure una corrispondenza con un compagno del Comitato di Lotta Viterbo dove proveremo ad affrontare insomma un, un minimo di ragionamento sulla questione dei costi dei farmaci, del ruolo quindi delle case farmaceutiche, della difficoltà di accesso ai vaccini in questo caso, ma in generale alle cure, e insomma di tutti gli aspetti attraverso i quali sempre più il sistema delle imprese farmaceutiche si appropria dei nostri scarsi redditi, ecco, dovremmo dire. E parleremo nel corso della trasmissione anche dell'appuntamento del prossimo 21 maggio, quando qui proprio a Roma si terrà il Global Health Summit, che è organizzato dalla presidenza italiana del G20, quindi dal governo Draghi, in collaborazione con la Commissione europea presieduta appunto dalla Ursula von der Leyen, e quindi insomma proveremo anche a offrire quello che è il nostro punto di vista a riguardo, visto che abbiamo intenzione comunque di promuovere un confronto a livello cittadino che metta insieme il più alto arco possibile di forze che si battono per una sanità pubblica, gratuita, umanizzata, quindi che abbia la capacità di riconquistare servizi territoriali, imporre quindi alle ASL le aperture di ambulatori e quant'altro, che abbia la capacità di dare prevalenza all'assistenza di prossimità rispetto alle forme invece di alle forme di centralizzazione dell'assistenza sanitaria, che diventano un elemento semplicemente di da un lato di taglio degli stanziamenti per le finalità pubbliche del servizio sanitario, e dall'altra un elemento attraverso il quale aprire notevoli spazi alla sanità privata. Abbiamo per il momento qualche difficoltà a metterci in contatto appunto con il compagno del Comitato Salute e Ambiente ASL Roma 5, un medico appunto che ci parlerà dei farmaci monoclonali. Quindi approfittiamo, insomma, diciamo così, di questo spazio per ricordare che lunedì si è stata la prevista iniziativa davanti all'ufficio scolastico regionale, anzi in specifico davanti all'ufficio territoriale dell'ufficio scolastico regionale, quindi quello che interessa Roma e la sua area metropolitana, un'iniziativa nella quale appunto le realtà che hanno ormai da qualche mese avviato un confronto e prodotto iniziative sul piano della lotta per una scuola pubblica, anche qui che sia completamente riscritta rispetto a quello che è l'orientamento che oramai un susseguirsi oramai decennale di controriforme, a partire insomma da Berlinguer e via via, passando per le vari Moratti, Gelmini, Bianchi e sicuramente tanti altri che in questo momento non ricordo, ma insomma tutti sostanzialmente tutti i ministri che si sono susseguiti negli ultimi 30-40 anni hanno operato insomma una serie di interventi che hanno sempre più devastato l'ambito scolastico, appunto da alcuni mesi, promosso da una serie di realtà, in particolare dalla comunità Educante di Centocelle, dal CAOS, che è il collettivo degli AIC, da collettivo Ninanda, da una serie di realtà, insomma, cittadine, a partire dai territori, appunto, di Roma sud o est o sud-est, come vi piace, a seconda di come vogliamo definire la geografia di questa città, stanno costruendosi in collaborazione pure col coordinamento regionale sanità, e appunto lunedì hanno visto questa tappa con una consegna di una lettera contro le scuole di pollaio per le assunzioni a tempo indeterminato e così via. Mi interrompo perché abbiamo recuperato appunto la corrispondenza con un medico, un compagno del Comitato Salute e Ambiente ASL Roma 5, e quindi pronto, ciao.
Pronto, ciao, buonasera, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano.
Ok, grazie, ciao. Niente, come sai, ti stiamo chiamando in particolare per parlare delle terapie, insomma, rispetto al SARS-CoV-2, e in particolare con l'ultima delibera della Regione Lazio che ha approvato la somministrazione dei farmaci monoclonali. Ecco, un po' intanto se ci vuoi spiegare di cosa si tratta, e poi proveremo, insomma, a fare un minimo di ragionamento su quella assenza di cure, special modo a domicilio, per i malati di Covid, che a nostro avviso è una delle principali cause dell'altissimo numero di mortalità che abbiamo nel nostro paese. Lascio quindi a te la parola, insomma, per raccontarci un po' di questi farmaci.
Allora, io non so quanto tempo abbiamo a disposizione e non voglio essere nemmeno troppo pesante nella narrazione, nella spiegazione. Per quello che riguarda il protocollo di somministrazione e monitoraggio clinico farmaci a base di anticorpi monoclonali neutralizzanti in pazienti con infezione da SARS-CoV-2 e sintomatologia lieve moderata non ospedalizzati, e questo è, come hai detto tu, un atto del 19 marzo 2021, io consiglio tutti quanti quelli che vogliono informarsi meglio su questo protocollo di scaricare semplicemente da internet queste pagine, o di leggere, ed eventualmente, qualora non capissero qualche cosa, possono chiamare il loro medico di famiglia, un medico amico. Diciamo che fondamentalmente si tratta di un protocollo che è stato attivato circa un mesetto fa, che autorizza una decina di ospedali nel Lazio, credo che siano 12 o 13, ospedali, alcuni a Roma, altri nelle varie province laziali, a somministrare per via endovenosa un cocktail di anticorpi monoclonali che sono in grado di neutralizzare la proteina spike del coronavirus, del Covid-19, chiamato anche SARS-CoV-2, e di rendere quindi impossibile al virus di entrare nelle nostre cellule. È una cosa abbastanza semplice. L'anticorpo monoclonale viene prodotto in laboratorio, ma viene estratto all'inizio dal plasma di pazienti che hanno contratto la malattia. Poi si seleziona un gruppo di anticorpi, diciamo quelli più reattivi, quelli che agiscono meglio, e da quel clone di anticorpo ne vengono prodotti migliaia, centinaia, milioni di dosi, che poi vengono iniettati negli individui come forma, diciamo, terapeutica, ma anche immunizzante. Tant'è vero che si disse anche all'inizio che gli anticorpi monoclonali potevano essere una valida alternativa al vaccino, in attesa che arrivasse un vaccino sicuro, perché danno, si è visto, un'immunità, sembrerebbe, almeno di 4-6 mesi, un'immunità passiva. Va bene?
Certo, senz'altro.
Vado avanti o hai domande da farmi?
Sì, ti faccio qualche domanda perché insomma per provare un po' a interloquire di più. Allora, abbiamo letto insomma prima di chiamarti leggendo sia la delibera della regione in merito sia alcuni articoli che abbiamo trovato in giro per la rete che questi farmaci sembrerebbe almeno che siano efficaci soltanto se nelle prime fasi della malattia e non quando la situazione diventa appunto da ospedalizzazione, quindi con difficoltà respiratorie e così via. E l'altra cosa che abbiamo visto è che però la regione, almeno se non abbiamo interpretato male la delibera, ha approvato questa somministrazione soltanto per alcune tipologie dei pazienti particolarmente a rischio, tipo gli obesi, alcuni tipi di diabetici e così via. Ecco, è vero il primo, cioè che sono farmaci che hanno efficacia solo nella prima fase della malattia e rispetto al secondo, perché questa scelta? Perché non
perché,
rende
diciamo
disponibile
che il motivo l'ho un po' spiegato già prima, nel senso che questi farmaci per essere efficaci devono agire sul virus, diciamo soprattutto quando il virus si trova al di fuori ancora in buona parte al di fuori delle cellule soprattutto. Va bene? Perché una volta che è riuscito ad entrare, una volta che si è agganciato con lo sperone, diciamo con lo spike, e riesce ad entrare nella membrana cellulare all'interno della cellula, poi diciamo il guaio è fatto. C'è da dire che comunque si è visto che in alcuni casi questo farmaco è stato usato nella cosiddetta modalità compassionevole in pazienti che erano in uno stadio abbastanza avanzato di malattia ed hanno comunque aiutato, nel senso che comunque hanno impedito a quei virus che una volta replicatesi all'interno della cellula uscivano fuori, va bene, colpivano quei virus ed impedivano a questi virus di rientrare in nuove cellule. Però si è visto che il massimo dell'azione si ottiene nelle fasi iniziali, cioè esattamente dalle diciamo 72 ore, preferibilmente dall'inizio dei sintomi, fino a diciamo a 10 giorni dall'inizio dei sintomi. Va bene? In questo caso si è visto che riesce praticamente, diciamola la parola, no? Perché non c'è nulla di male a dirla, a guarire il paziente. Cioè qui io vivo a Palestrina, il nostro ospedale è ospedale Covid, sono stati trattati già dei casi con esito ottimo.
Certo, no, il perché lo chiedevo soprattutto rispetto al fatto perché la Regione Lazio però ha dato l'ok a questa somministrazione soltanto per alcune tipologie di pazienti, appunto come dicevo obesi, alcuni tipi di diabetici eccetera, e non per tutti.
Sì, allora, perché diciamo loro vogliono creare un sistema di difesa ulteriore per i pazienti fragili che in presenza di una malattia ancora lieve, va bene, diciamo che gli si evita l'evoluzione verso una malattia più grave che appunto, vista la fragilità per la presenza di patologie come sono elencate nel protocollo che adesso qui sarebbe un po' lungo stare a citare,
certo.
Questi pazienti hanno un più alto rischio di evolvere verso una patologia. Ad esempio io ho più di 65 anni ed ho una malattia autoimmune, io personalmente, quindi certo. Se dovessi contrarre il virus io farei parte di quella categoria lì.
Sì, no, questo mi è chiaro, però la cosa, io dico, se un farmaco è efficace, se c'è sta una scarsità e uno dice quindi privilegio i soggetti più fragili, è comprensibile, ma in assenza di scarsità perché non dovrei dare quella medicina pure agli altri,
questo,
evitando così ospedalizzazione e quant'altro?
No, ma è una bella domanda questa, perché ad esempio io mi sono chiesto anche appunto che pazienti che non possono fare ad esempio il vaccino per problemi di allergia o altri problemi perché hanno delle patologie, ad esempio patologie autoimmuni iperreattive che sconsigliano la pratica, potrebbero essere immunizzati appunto anche con questi anticorpi. E in teoria si potrebbe, come dici tu, si potrebbe anche usarli routinariamente in tutti i pazienti che contraggono il coronavirus. Diciamo che ci potrebbe essere un motivo di natura razionale e aziendale, poi parleremo anche di questa parola, nei confronti del prezzo, del costo di questa terapia, cioè si ragiona nel senso, un paziente è sano, è giovane, non ha patologie particolari, è probabile che non svilupperà una patologia seria, cioè svilupperà una patologia abbastanza leggera che può essere curata con dei farmaci molto meno costosi come gli antinfiammatori, i cortisonici, le eparine a basso peso molecolare, per cui è una scelta, credo, di natura aziendale.
E questo ci riporta all'orrida trasformazione del Servizio Sanitario Nazionale da
esatto, USL, poi quindi servizio alla persona. Parliamo di questa cosa, magari verso quando parleremo delle terapie domiciliari.
No, quindi, io siccome purtroppo questi argomenti necessiterebbero sempre di tanto tempo di discussione, però esatto. Purtroppo la radio invece ha delle tempistiche più brevi,
quindi
tendevo ad andare verso questa direzione, anche dicendo una cosa,
sì,
facendo
sì,
una
possiamo
domanda.
Possiamo parlare perché, anche subito.
Sì, sì, ci arriviamo infatti,
subito.
Perché tu hai detto, giustamente, dici vabbè, i farmaci monoclonali potrebbero essere molto costosi, questo nell'ottica azienda che non ci dovrebbe interessare, però diciamo è quella che poi è presente. Dice invece magari posso curarli con altre cose che sono meno costose. Però in realtà oggi come oggi, se uno si ammala e appunto non ha particolari patologie o che chiama il proprio medico di famiglia o il numero del regionale per comunicare il fatto che è malato di Covid, gli dicono fatta la tachipirina e poi se c'hai problemi vai in ospedale, neanche quindi ti forniscono quegli altri farmaci diciamo più economici.
Guarda, allora fortunatamente le cose sono un po' cambiate da questo panorama, anche se come dici tu devi essere fortunato ad avere un medico di famiglia che si assume alcune responsabilità, insomma. Comunque grazie a una sentenza diciamo del TAR, diciamo che i medici sono stati liberati dall'obbligo di seguire quel famoso protocollo di cui parli tu, del famoso paracetamolo e vigile attesa, no?
Esatto.
Nel senso che sono stati portati tanti di quei dati di medici, anche io appartengo a un gruppo di medici che quando vengono interpellati curano domiciliarmente con consulti telefonici e via discorrendo, e abbiamo visto che in effetti se la terapia, se la diagnosi è rapida, precoce e la terapia altrettanto, nel 90 e passa per cento dei casi si riesce a curare il paziente in maniera positiva a casa senza doverlo ricoverare, monitorizzando la saturimetria di ossigeno, dando fin dall'inizio degli antinfiammatori come l'acido acetilsalicilico, l'aspirina, il nimesulide, il mesulid, l'aulin, no?
Sì.
Oppure altri farmaci un po' più complicati tipo il celecoxib. Questi farmaci che cosa fanno? Inibiscono, bloccano la cascata iperinfiammatoria che poi è la causa delle reazioni all'interno dei vasi che provocano i coaguli e i trombi, che sono poi la causa dell'aggravarsi della malattia. E anche questo, no, che fa parte di tutta una serie di cose strane di cui ci terrei a parlare,
sì.
Va bene? Vorrei parlare di queste cose strane, cioè che si sono verificate, oltre a evitarvi nelle cure domiciliari, territoriali, che sono dovute a problemi precedenti al Covid, no? Cioè al fatto che non esisteva un piano pandemico aggiornato, l'ultimo risaliva al 2006, va bene, tant'è vero che ultimamente c'è un gran fermento a livello di inchieste e indagini dopo le dichiarazioni del responsabile europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nei confronti del Ministero della Salute, no?
Sì, sì. Oggi anche Draghi nel webinar in preparazione del summit del 21 maggio ha detto non ci avevamo piani pandemici, non eravamo preparati e così via, insomma.
Ecco, esatto. Sì, e quindi ci sono state tante cose strane, come il fatto di sconsigliare le autopsie dei pazienti sospetti morti Covid. Cioè io sinceramente in 40 e passanni di laurea e lavoro ospedaliero non ho mai visto sconsigliare un'autopsia quando non sai esattamente la causa della morte di una persona. La prima cosa che fai è un'autopsia, ti tuteli con le dovute normative. Comunque poi alla fine dei medici, diciamo, coraggiosi se ne sono fregati, l'hanno fatta l'autopsia e si è visto qual era il motivo. Ecco, da allora, diciamo da aprile maggio dell'altro anno, quando si è cominciato a sapere, sì, diciamo che le cure già c'erano. Io posso, vorrei affermare che attualmente questa malattia è una malattia che, se curata precocemente con i farmaci giusti, è una malattia nel 99% dei casi, come quasi tutte le malattie, curabile. Poi ovviamente se sei talmente malato già in precedenza, va bene, questo è chiaro che anche un'influenza, lo sappiamo, no? Nel paziente, nel grande paziente anziano con patologie cardiovascolari, broncorespiratorie, anche quella si porta via il malato.
Certo.
Quindi, ecco. Però.
Ma quindi cose... il fatto che in Italia abbiamo raggiunto, siamo molto vicini, abbiamo superato i 115.000 morti, siamo vicini ai 120.000 morti e continuano anche in questi giorni, malgrado un tot dei vaccini fatti e così via, quindi che le fasce più anziane, quindi diciamo più a rischio, sono state parzialmente coperte, eccetera, continuano ad esserci centinaia di morti giornalieri, in qualche modo è un atto d'accusa verso la mancanza di un'assistenza, certo, sanitaria domiciliare adeguata.
Sì, purtroppo probabilmente molti di questi pazienti rimangono invischiati in una serie di procedure burocratiche che ritardano le cure, capito? Cioè io adesso i dati esatti non li so perché è difficilissimo saperli. Sapevo che c'era una problematica riguardante le USCAR, no?
Sì.
Cioè queste unità composte da un medico e un infermiere che dovrebbero andare, su segnalazione del medico di famiglia, a casa del paziente, prenderlo in carico, seguirlo e via discorrendo. Cioè io ho saputo da fonti ufficiose che c'è ancora oggi una carenza di queste unità e che il 90% si trovano a Roma, nel senso che i territori estremi periferici del Lazio, cioè prima che da Roma parta un'unità di questo tipo e arrivi, che ne so, in provincia di Rieti, cioè,
anche perché dovrebbero essere unità legate alle ASL, quindi ogni ASL dovrebbe averci le sue USCA.
Guarda, cioè, ci sono sei passaggi burocratici prima che queste unità si muovano, bisogna soddisfare sei passaggi burocratici. Tu capisci bene che sei passaggi burocratici significa minimo 3-4 giorni che se ne vanno via.
E certo.
E quindi questo è il discorso.
Laddove ci sono, perché appunto come dicevi te, anche nella nostra regione.
Poi, potrebbe anche succedere che magari arriva il turno tuo e in quel momento tutte le unità sono impegnate, perché ce ne vorrebbe, se non sbaglio, una ogni 50.000 abitanti. Quindi in teoria noi dovremmo avere 110 unità, ma l'ideale sarebbe dividere a secondo dei territori, no? Cioè per esempio dove stiamo noi, qui siamo 500.000 abitanti, tutta la ASL, ci dovrebbero essere 10 di queste unità che stanno magari attivoli e si attivano sul territorio, ma purtroppo non è così. non è così, capito? Quindi c'è una serie di situazioni che ovviamente, come dici tu, ci vorrebbe almeno un'oretta per spiegarle singolarmente, che hanno creato inevitabilmente dei ritardi, no? E cioè, anche questa storia degli anticorpi monoclonali, ad ottobre erano disponibili, no? Però non si capisce perché non siano stati presi dal governo italiano. Sembra che l'AIFA, cioè l'autorità italiana dei farmaci, non abbia dato il parere positivo. Va bene, il fatto sta che a ottobre noi non abbiamo dato il parere positivo, ma invece l'autorità, l'equivalente autorità americana, no? La Food and Drug l'ha dato, cioè ha autorizzato in emergenza l'acquisto di 300.000 dosi che sono state portate da Latina in America, capito? Loro lo hanno fatto.
Certo.
Cioè, e noi no, perché Sileri, intervistato in una trasmissione che io ho seguito quel giorno, così, era molto imbarazzato, dice sì, effettivamente c'è stata molta confusione, cioè, capito? Sono le solite cose italiane, ma il problema principale, quello che sottolineavi tu, è la trasformazione, quello che è stata la trasformazione di quelle che si chiamavano strutture ospedaliere, cioè ospedali, in stabilimenti. Adesso tu lo sai che nei piani regionali gli ospedali vengono chiamati stabilimenti, lo sapevi?
Non mi è capitato ancora di avere questa fortuna.
Vengono chiamati presidi, stabilimenti, polo, cioè la parola originaria che era ospedale, che viene da, no, ospitare, no, significa accogliere, ospitare il paziente, no? Cioè, è sparita.
Vabbè, ma è lo stesso meccanismo per cui sempre più spesso quello che è il servizio sanitario nazionale, o tale dovrebbe essere, viene chiamato invece il servizio sistema, così da far entrare la logica che è un sistema integrato pubblico-privato, e quindi
sì,
è differente.
Praticamente loro hanno aziendalizzato il tutto. Adesso ti dico due cose. Allora, ti sembra normale che ci siano in Italia 20 sistemi sanitari regionali, ognuno che funziona in maniera diversa, e che le nomine dei dirigenti generali, dei direttori generali delle cosiddette aziende sanitarie locali vengano fatte soprattutto poi alla fine da personaggi politici della regione, e questi direttori generali, chiamati tra virgolette manager, come appunto se stessimo in una banca, questi manager a loro volta sono loro in ultima analisi che decidono chi sarà il primario di chirurgia di quell'ospedale, chi sarà il direttore sanitario, credo. Cioè, questa è una cosa incredibile, è come se un rettore universitario fosse nominato dal presidente della regione Lazio, dal presidente della regione, capito? Cioè, queste cose le fa Erdogan, che
no,
nomina,
no, ma assolutamente queste cose
noi dire... però ecco, noi abbiamo accettato subitamente questo discorso che proviene dalla modifica del titolo quinto della seconda parte della Costituzione, che dà pieni poteri alle regioni in tema di sanità.
Certo.
E questa è una cosa contro la quale noi ci stiamo battendo e stiamo proponendo a tutte le associazioni, i movimenti, di unirci con noi per una petizione per abrogare alcune parti del titolo quinto e modificare le modalità concorsuali per la nomina agli alti dirigenti della sanità. Ma soprattutto bisogna che la politica proprio tolga le mani il più possibile dalla sanità e che si ritorni al concetto di ospedale. Cioè, nessuno deve sprecare i soldi, anche se con le regioni se ne sono sprecate maree di soldi, va bene, tonnellate, montagne se ne sono sprecate, sono diventati centri di spesa potremmo stare qui altre due ore a parlare.
No, certo, noi invece abbiamo l'esigenza purtroppo di andare a chiudere, perché abbiamo un'altra corrispondenza, peraltro okay, dalla Calabria, che come ben sai è un territorio devastato dal punto di vista sanitario ancor più di altri, e quindi intanto ti vogliamo ringraziare insomma per le informazioni che ci hai dato. Poi sicuramente su questo discorso, beh, adesso anche nella scuola si sta pensando alla regionalizzazione con l'autonomia differenziata, quindi questo questa frantumazione del Servizio Sanitario Nazionale è un elemento che assolutamente siamo d'accordo vada contrastato, ma d'altra parte, come allo stesso modo va contrastato la presenza, l'accorpamento delle ASL a fini di risparmio che porta a ASL come qui a Roma, la Roma 2,
senza
che
dubbio,
c'ha 1.300.000 abitanti, e chiaramente con distretti dei 400.000 abitanti quando non dovrebbero superare le 30.000 unità, insomma un meccanismo che serve esclusivamente a favorire poi i processi di privatizzazione e mercificazione della salute. In questo senso anche le nomine, diciamo, politiche sono completamente sempre più subalterne agli interessi delle imprese, delle multinazionali del farmaco, anche direttamente delle grandi aziende private, dalla Fondazione Gemelli a tutte le altre.
Insomma, vedo che siamo sulla stessa lunghezza d'onda.
Vabbè,
comunque seguiteci sulla nostra pagina Comitato Salute Ambiente ASL RM5, perché noi stiamo cercando, tramite il professor Maddalena, che è un noto costituzionalista, tramite Guido Grossi, un grande economista, stiamo cercando di tirar su una situazione che possa opporsi a queste cose.
Perfetto.
Quindi, se ti farà piacere, magari anche fare rete insieme.
Certo.
Va bene?
Assolutamente.
Un saluto e grazie.
Grazie a te e ancora una volta, e ci risentiremo senz'altro, e buon lavoro.
Quando vuoi. Ciao. Okay,
ciao, a presto. Bene, allora adesso andiamo con un breve stacco musicale e poi abbiamo delle corrispondenze, fra l'altro avremo anche una corrispondenza sulle problematiche scolastiche, in particolare dell'edilizia. Ci scusiamo col compagno che ha chiamato per dirgli che abbiamo la necessità adesso di sentire la Calabria, che altrimenti ci sfugge, e poi dopo avremo modo di sentirlo. E ricordiamo, per chi vuole intervenire, che il telefono 06 49 17 50.
Wel, naast het kanaal, naast dijk, buizen vol met zonne, en het is nog lang niet van de zomer.
Kanaal, Noosdijp, buitsen vol met zonne. En het is nog lang niet van wat zomerdag.
En het is nog lang niet van wat zomerdag.
Dijk, de buizen vol met zonne. En het is nog lang niet van de zomer daar.
Prendiamo la linea, intanto siccome abbiamo un attimo di ritardo nel collegamento con la Calabria, se vuole chiamare il compagno della scuola, perché ci scusiamo ma ci siamo persi il numero di telefono, e quindi se vuole intervenire lo facciamo intervenire, se no intanto che proviamo a continuare i collegamenti. E spendiamo due parole, appunto, visto che l'abbiamo citato nella precedente telefonata, rispetto al 21 maggio. Un attimo.
Pronto, non ti sento bene.
Adesso mi senti meglio?
No, ti sento proprio benissimo.
Ah, bene o male, va bene, ok, abbiamo al telefono appunto Piero. E niente, io avevo parlato così molto sommariamente dell'iniziativa di lunedì all'ufficio scolastico, ho detto nel presentarti che probabilmente ci parlerai un po' della questione, diciamo, edilizia nell'ambito della scuola, e quindi ti lascio la parola. E ti prego soltanto di essere abbastanza rapidi, perché abbiamo tante corrispondenze da fare, quindi sennò rischiamo di andare fuori tempo.
Guarda, interrompimi tu, perché le cose sono tante, se noi ci stiamo intrecciando, e quindi proprio abbiamo bisogno di andare a fondo delle cose, quindi io dirò dei titoli, ma comunque se anche sono lunghi tu interrompimi e ne parliamo, continuiamo un'altra volta, un'altra trasmissione.
Ok, vai.
E la cosa da dire è appunto che noi abbiamo fatto una manifestazione insieme, non è la prima, scuola e sanità, formata da gruppi territoriali autonomi, collettivi autonomi, che insistono sul terreno. Abbiamo fatto una manifestazione sotto l'ufficio regionale scolastico, perché ci sono alcuni problemi che la scuola sta vivendo che sono imputabili a questo ufficio. Non sono tutti, perché naturalmente ci sono il Ministero delle Finanze, il Ministero della Pubblica Istruzione, e ci sono le regioni come interlocutori e controparti sia della scuola sia della sanità. Io enumero un po' gli interventi più importanti, che mi sembra che siano stati inizialmente due, quelli degli studenti. Uno, il fatto che nella scuola quest'anno entreranno in vigore i cosiddetti curriculi degli studenti. Allora si sta preparando un grande impegno, soprattutto nazionale, di fare in modo che ogni studente abbia il suo curriculum depositato presso il Ministero. Questo curriculum, che però è fatto di tre parti, c'ha, diciamo, soprattutto la terza parte, quello che denunciava lo studente, che è quello dell'extra scuola, in cui va a influire sulla sua votazione, sulle modalità con cui viene fatta la maturità, anche quello che lui ha fatto di volontariato, di sport, di musica, di tutto quello che riguarda la sua vita privata, che può incidere sulla sua profilo professionale.
Anche allora, dei corsi, che ne so, delle lingue privati, cose di questo tipo, certo, qua, no? Mi sembra.
Certo, anche questi. E quindi diventa una cosa vergognosa, perché noi pensiamo che sia gravemente anticostituzionale, perché la scuola ha il compito di di contrastare le diversità, le disuguaglianze, e non quello di sottolinearle e di evidenziarle. Quindi la prima cosa è che è veramente una lesione grave della, diciamo, della funzione scolastica, che è quella appunto di rimuovere gli ostacoli che impediscono l'uguaglianza tra i cittadini. E la scuola è l'unico, il più importante strumento, ma anche l'unico, no, che ha questo compito qua e che lo può realizzare in qualche misura, lo può realizzare. Se tu invece fai rientrare dentro la famiglia, la sua ricchezza, le sue possibilità, naturalmente diventa di nuovo un modo per sottolineare, accentuare le differenze, invece perlomeno di attenuarle.
Diciamo, conferma la natura di classe anche della scuola.
Certo, la conferma, soprattutto però dopo un decennio, degli anni 70, in cui questa si era molto assottigliata. Vi ricordo che negli anni 70 si andava addirittura all'università senza bisogno del titolo di scuola media superiore, no? C'era un anno integrativo da fare, ma le facoltà lo predisponevano e si andava molto all'università, anche venendo dai licei, dai tecnici. Quindi c'era stato un processo di attenuare diciamo le condizioni di classe, o comunque un tentativo di superamento. Questo un primo studente si è lamentato moltissimo, e ci pare un problema importante che dobbiamo continuare a scavare, trovare anche le possibilità di confliggere perché questo non avvenga, anche se purtroppo siamo molto in ritardo. Il secondo studente ha denunciato subito un aspetto proprio peculiare di come sta avvenendo le classi pollaio. Mentre tutto il movimento della scuola sta chiedendo di diminuire gli alunni per classe, di aumentare il numero delle aule, di assumere il personale perché le classi possono essere sdoppiate, perché strutturalmente quello è il sistema per battere tutte le pandemie, ma è soprattutto un sistema per recuperare, diciamo, una scuola capace di relazioni, di rapporti pedagogici significativi, in cui si impara meglio, si sta meglio e si impara meglio. Bene, questo studente ha raccontato che la sua classe, non mi ricordo di quale liceo fosse, di 19
era del primo alunni, Levi, erano 19 studenti nella classe.
Ecco, era di 19 studenti, no, viene suddivisa, sparpagliata tra le altre classi, in modo che le altre classi arrivano tutti a 27-28 alunni, no? E quella sparisce. Quindi il processo è proprio all'opposto, non è che non viene solo fatto quello che dovrebbe essere fatto, ma addirittura si procede nel senso contrario. Questa cosa è stata confermata da insegnanti che erano presenti per le loro scuole, no? E dappertutto sta succedendo che si eliminano delle classi e si sparpagliano gli alunni nelle classi per affollarle bene. Tutto questo avviene all'insegna della Gelmini, tra l'altro, perché i parametri numerici per fare le classi, anche il minimo di alunni per classe, è stato fissato dalla Gelmini nel 2008, no? Quello che ha fatto risparmiare 8 miliardi e mezzo dal bilancio dello Stato, e ha fatto tagliare 131 mila posti in 4 anni dentro la scuola. Quindi questi due studenti hanno portato delle cose molto significative, su cui io credo, come assemblea delle scuole romane, bisogna che continuiamo a lavorare per trovare il modo di avere una capacità di conflitto che fino adesso è molto debole, bisogna fare in modo di realizzarla più presto. Ci sono stati gli interventi degli AEC. Gli AEC sono un personale che, pur non essendo insegnanti, sono però personale educativo che aiuta la presenza dei bambini portatori di handicap, disabili nella scuola, e che ha un ruolo educativo importante, che invece viene tenuto in una specie di bolla, sempre sul punto di scoppiare, come scoppia regolarmente. Non vengono pagati per mesi, per esempio durante la pandemia, non hanno assunzioni a tempo indeterminato, se hanno le assunzioni a tempo indeterminato sono mere illusioni, perché dipendono da cooperative, le cooperative tutte le volte che vogliono chiudono,
e allora, loro vanno, ricordiamo in tal senso che per esempio loro, anche se appunto hanno il contratto a tempo indeterminato, nei mesi estivi gli viene sospeso e quindi non hanno salario, e fra l'altro essendo risultando però contrattualizzati non hanno neanche accesso alla NASPI, quindi si trovano in una condizione reddituale veramente drammatica.
Questo oltre che veramente ignobile, veramente è stato pensato insieme tra governi e cooperative, peggio non potevano fare, perché questa cosa avviene adesso che c'è il Job Act e che quindi i licenziamenti si possono fare senza l'articolo 18, e hanno trasformato i rapporti che erano a tempo determinato e che consentivano l'accesso all'indennità di disoccupazione a tempo indeterminato, in modo che non possano accedere nei periodi estivi nei quali non lavorano e non vengono pagati, no? In tempo indeterminato, e questo gli impedisce anche di accedere a questa indennità, che ricordo tutti quanti quelli gli ascoltatori, che le indennità sono per anche quella per la malattia, ma anche quella per la disoccupazione, sono indennità che gravano sui contributi dei lavoratori, sono i contributi dei lavoratori che pagano quello che è indispensabile per poi pagare queste indennità. Quindi si risparmia, ci sarà occasione di parlare di queste decontribuzioni, però sta di fatto che adesso le cooperative e lo Stato insieme si accordano, no, per fare il tempo indeterminato, che poi licenziare costa molto meno che non dare le indennità di disoccupazione nei periodi in cui non lavorano.
Certo, senti, proprio per purtroppo le esigenze di tempo che ti dicevo all'inizio, se vuoi andare verso una conclusione indicandoci magari se già sono definiti i prossimi passaggi, che cosa...
Non ti sento, ma devi alzare la voce.
Dicevo, siccome appunto stiamo andando, ci sono esigenze di spazio, quindi se riesci ad andare verso la conclusione, magari se puoi dicendoci i prossimi passaggi, le prossime iniziative che avete in campo, insomma, a cui ovviamente anche noi partecipiamo.
Le iniziative sono in parte anche da concordare con voi, perché per esempio c'è un'iniziativa, certo, che noi dobbiamo fare alla regione, che penso che sia la più adatta da fare insieme, perché la regione per esempio ha voce in capitolo in tutte le leggi che riguardano la scuola, non è una materia che è stata devoluta interamente alle regioni, quelle della scuola, ma è una materia in cui si va a mezzadria, se ne occupa per gli aspetti generali lo Stato, ma per le cose specifiche della scuola e organizzative se ne occupano le regioni. Quindi ogni legge, anche le più infami che sono passate in questi anni, sono sempre passate con il parere positivo della conferenza Stato-Regioni. Quindi per dire agli ascoltatori che quanto è importante capire che questi pezzi di merda di governatori, no, sono stati anche il veicolo della privatizzazione, dei tagli, di tutto quello che è avvenuto nella scuola, perché hanno dato sempre il loro consenso, non c'è stata una smagliatura, non c'è stata mai una regione che abbia detto no, questo non se lo fa, non è possibile, no, 250.000 precari sono nella scuola oggi, su 600.000 lavoratori ce ne stanno 250.000 precari. Quindi io credo che qui mi fermo e speriamo di magari di parlare degli altri argomenti in una prossima trasmissione. Intanto auguri a voi per, e auguri a noi per, e buona lotta a tutti.
Grazie, grazie molto e buona lotta ovviamente anche a tutti voi. E niente, senz'altro sì, come, come spesso facciamo, avremo ulteriori momenti in cui dentro questa trasmissione affrontare questo tema per noi assolutamente determinante del percorso parallelo e comune fra questioni della scuola e della sanità. Ciao, grazie.
Ciao a voi, ciao agli ascoltatori.
Ok, abbiamo avuto questa intervento assolutamente utile. Proviamo di nuovo a contattare la Calabria, non mandiamo anche uno stacco musicale perché qui il tempo è tiranno, non sappiamo se c'è la trasmissione successiva, avremo da sentire anche ancora le aggiornamenti sul pronto soccorso del Policlinico e dovremmo riuscire a parlare anche di farmaci, vaccini e case farmaceutiche, appunto con un compagno di Viterbo. Vorremmo anche leggervi, anzi questo lo vado facendo adesso, diciamo due righe che non le leggo perché abbiamo in siamo riusciti appunto a metterci in contatto con la Calabria, quindi andiamo subito a parlare di questo tema. Appunto venerdì scorso c'è stato qui a Roma al Ministero della Sanità a Lungotevere un presidio a cui erano stati chiamati a partecipare i tanti e le tante calabresi che vivono qui nella nostra città e a cui anche come coordinamento regionale sanità abbiamo portato il nostro sostegno. C'è stato anche un incontro con alcuni responsabili del ministero, un incontro assolutamente deludente, tanto che nei giorni immediatamente successivi c'è stata l'occupazione della ferrovia per Crotone da parte dei compagni e le compagne di Cariati, continua quindi in questo momento l'occupazione sia a Cosenza che sia a Cariati, ecco, e quindi ci pare assolutamente necessario che a parlarne sia chi queste iniziative le sta realizzando in prima persona. Pronto?
Ciao, ciao.
Ciao, ecco a te la parola quindi chiaramente.
Allora, noi siamo in diretta dal presidio permanente dell'ASP, quindi insomma mi sembra abbastanza rappresentativo all'interno appunto di questo contesto e di questa trasmissione. Siamo ormai qui da mercoledì scorso e abbiamo insomma fatto questa azione, così come contemporaneamente abbiamo occupato anche la direzione dell'azienda ospedaliera, insomma, per richiedere non più degli incontri con i commissari locali e quindi sia delle ASP che della regione, ma per richiedere l'intervento del governo. Ormai è evidente che in Calabria il sistema di commissariamento non funziona e soprattutto non riesce a vigilare, ad organizzare, quindi sicuramente insomma è il momento che il governo intervenga. E le richieste che facciamo insomma sono all'interno ovviamente di una cornice più ampia in cui si parla di intervento sul debito e di altre questioni più strutturali, sono inizialmente le assunzioni, che tra l'altro sono già previste nel decreto Calabria che è stato diciamo, approvato 6 mesi fa, quindi con la nomina del commissario regionale Guido Longo, e la riapertura delle strutture ospedaliere dismesse, di cui alcune insomma già usufruibili da subito. E le risposte che abbiamo ricevuto al Ministero sostanzialmente sono per noi deludenti e incomplete, perché parlare a distanza di 6 mesi dall'approvazione del decreto Calabria ancora delle 37 persone che dovrebbero andare a comporre la struttura commissariale, mentre negli ospedali, specie della provincia di Cosenza, si muore in attesa di un ricovero, ci sembra una soluzione assolutamente inadeguata e soprattutto non aderente alle necessità del territorio e alla realtà dei fatti. E per quanto concerne le assunzioni, la stessa cosa ce l'ha confermata lo stesso giorno anche il commissario Longo, però non dando certezza di quando questa avverrà. E contemporaneamente abbiamo il personale sanitario, il personale ospedaliero che fa turni da 18 ore di fila in condizioni stremanti, e soprattutto insomma gli ultimi bandi aperti dall'azienda ospedaliera di Cosenza per l'assunzione di personale parlano di personale a collaborazione, di personale a partita IVA, mentre noi sappiamo bene che in un ambito così delicato come quello della sanità e insomma quindi delle vite umane, non lavorare in condizioni non garantite senza un tempo indeterminato 18 ore al giorno vuol dire sostanzialmente non poter lavorare bene in tranquillità, e quindi vuol dire sostanzialmente essere diciamo lo scudo della mala sanità, che poi spesso insomma viene appunto giustificata sulla base insomma del singolo medico, del singolo infermiere, quando invece è diciamo una condizione strutturale appositamente voluta in maniera colpevole.
Sì, in questo senso va ricordato il fatto che alcuni anni fa è stata fatta proprio una norma di legge che ha spostato la responsabilità dalla struttura al singolo operatore sanitario, e in questo modo proprio rendendo colpevole e anche individualizzando la responsabilità invece di riconoscere nel sistema o nel servizio le mancanze. Scusa per l'interruzione, però.
Sì, no, qui insomma l'azienda ospedaliera di Cosenza ad esempio vediamo in maniera palese il fatto che parte del debito dell'azienda ospedaliera è composta dai ricorsi fatti dal personale sanitario. Sostanzialmente le spese legali quando si intercorre in una causa per motivi lavorativi vengono sostenuti dai singoli, e i quali se vengono poi dichiarati innocenti chiedono il rimborso delle spese all'azienda ospedaliera, e questo non avviene mai entro i 90 giorni di tempo stabiliti per legge, il che ne consegue un ricorso, il che ne consegue poi il dover pagare il rimborso iniziale, le more, le spese legali del ricorso e anche i danni. Quindi ci rendiamo conto di come insomma sia un cane che si morde la coda, e che il debito sanitario in Calabria sia diciamo così difficile da calcolare e da capire, perché ci sono tutta una serie di elementi che lo compongono, al di là delle convenzioni con le cliniche private, al di là delle convenzioni con i fornitori. Insomma sono tutte delle magagne che è difficile identificare, ma che noi sappiamo bene, facendo un po' di calcoli, un po' di approssimazioni, che il debito sanitario in Calabria ammonta a 2 miliardi e mezzo, e che le soluzioni proposte dal governo, come il patto che manderanno per il triennio dal 2021 al 2023 60 milioni ogni anno, sono una goccia in un oceano che non è sufficiente se non si interviene con un pareggio di bilancio, un annullamento del debito.
Certo, fra l'altro appunto la situazione di commissariamento comporta anche una impossibilità, o meglio una impossibilità, una non volontà di intervenire rispetto a quelle che sono le vostre richieste dirette, cioè quella della riapertura di presidi ospedalieri o territoriali, e insomma l'attivazione di un servizio all'interno della regione che sia rispondente alle necessità della popolazione.
Sì, guarda, la questione del commissariamento ovviamente è strettamente legata alla questione del debito. Quando insomma in Calabria è iniziato il piano di rientro, si sono chiuse tutta una serie di strutture ospedaliere con dei fondi stanziati per farle diventare case della salute. Questione che si può condividere o meno, ma che comunque non è mai stata attivata, e insomma in quelle che dovevano essere case della salute ci sono dei piccoli reparti aperti, la cui maggior parte non sono neanche di lungo degenza, mentre altre strutture sono assolutamente chiuse. Il non voler intervenire rispetto a questa cosa è una volontà politica, a maggior ragione per il fatto che comunque fino a 2 anni fa noi non raggiungevamo come regioni i livelli essenziali di assistenza, e che quest'anno insomma li raggiungiamo, li superiamo di la soglia minima la superiamo di poco più di 2 punti, ma con tutte le criticità del caso sottolineate da chi calcola questi livelli, ovvero il fatto che noi sulla questione della rete oncologica, sulla questione neonatale eccetera eccetera siamo assolutamente carenti. Quindi si superano a livello di punteggio, ma non si superano nelle singole macro aree, quindi, e infatti poi ci sono tutta una serie di convenzioni, specie con la Regione Campania, che vanno ad alimentare ancora di più una spesa che potrebbe essere tranquillamente ridotta con un investimento strutturale iniziale che va ad attuire poi i costi nel corso degli anni. E la questione, insomma, rispetto al commissariamento è molto semplice. Noi sappiamo bene che qui in Calabria chi siede nel consiglio regionale spesso ha interessi sia in sanità pubblica che in sanità privata, e non può essere sicuramente il metodo della gestione da parte della regione quello risolutivo delle questioni, ma sappiamo anche che non può essere un commissariamento inteso per così come è inteso, ovvero come metodo di controllo in cui si mandano persone che non hanno le competenze necessarie per gestire né la sanità né un'azienda, quindi che di management sanitario, di medicina e di economia non sono assolutamente competenti, in più tutte le figure che dovrebbero affiancarle non le affiancano. Insomma, la questione è molto, molto intricata. Noi siamo convinti che, e lo abbiamo visto insomma nel corso degli anni, che solo attraverso le lotte dal basso dei cittadini si riescono a produrre degli avanzamenti rispetto alle cose, e quindi non siamo disposti a fermarci fino a quando, insomma, il governo non scenderà in Calabria, o comunque non deciderà di incontrarci e di accogliere le nostre istanze, perché insomma è chiaro ed evidente che in Calabria si continua a morire e questa terra continua a spopolarsi, non dà possibilità di restare, anche per la questione sanitaria, forse soprattutto per la questione sanitaria.
Certo, no, infatti c'è da dire che se diciamo il quadro che ci hai disegnato, che peraltro gli ascoltatori e ascoltatrici di questa trasmissione hanno avuto modo di sentire dalla vostra voce già diverse volte, e d'altra parte c'è da dire che in questo momento decisamente è la regione dove più forti sono le iniziative di lotta, cioè le occupazioni dall'ospedale Cariati alle occupazioni che state facendo voi alla ASL eccetera, sono un'indicazione importante per tutti e tutte, e che dobbiamo dire anche nelle altre parti d'Italia, pure qui da noi nella nostra regione, ma anche altrove, non c'è la stessa capacità di lotta che avete messo in campo fino a voi. Ecco, quindi questo è senz'altro un dato che fa sperare molto, e che prospetta anche un futuro di mobilitazione. Ecco, in questo senso ti volevo chiedere intanto se avete in campo già delle ulteriori iniziative, anche se mantenere questa occupazione già mi sembra importante, e poi non so se ne avete parlato, se quindi ti va di dire qualcosa rispetto a il famoso Global Health Summit che il 21 maggio si terrà qui a Roma dal G20, la Commissione Europea e così via.
No, allora noi sicuramente rimarremo qui in occupazione. All'interno dell'occupazione si stanno svolgendo una serie di attività, la cittadinanza insomma sta visitando l'occupazione per confrontarsi e per decidere appunto insieme quali sono le prossime mosse, insomma, in un escalation fino ad arrivare finalmente al governo. E per quanto riguarda invece il summit sulla sanità, noi siamo convinti che riunire a un tavolo 20 persone, 20 potenti che non hanno una prospettiva di cose del pubblico, non hanno una prospettiva di genere, non hanno un interesse nella salute dei cittadini, sia assolutamente un'operazione di facciata, e che sia una riunione in cui si parlerà soprattutto di profitti sulla sanità e non di efficienza della sanità pubblica. Quindi insomma siamo assolutamente critici rispetto a questa cosa, e in questi giorni insomma ne stiamo ragionando meglio per capire anche rispetto a questo come porci e quali rivendicazioni fare.
Ok, va bene, grazie molto del tuo contributo.
Grazie a voi.
Non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, se no noi intanto ti salutiamo.
No, ci aggiorniamo, qui è tutto in evolversi continuo, quindi
certo.
Sentiamo la prossima e magari aggiungiamo qualcosa.
Certo, poi adesso sembra insomma che si dovrebbe rendere un po' più facile la mobilità, e quindi speriamo presto anche di venirvi a trovare.
Siete benvenuti e le benvenute, ovviamente.
Va bene, grazie, a presto.
Ciao, ciao,
un saluto di lotta a tutti e tutte voi. Bene, adesso per quanto riguarda l'aggiornamento sulle vicende del pronto soccorso del Policlinico, ci è stato segnalato, insomma, da chi doveva farlo, che purtroppo appunto impegni sanitari impediscono di intervenire oggi, ma tanto non sono cose che scadono, quindi senz'altro ne parleremo alla trasmissione di mercoledì prossimo. Quindi proviamo a metterci in contatto invece con un compagno del comitato di lotta di Terbo, appunto per provare a spendere due parole, visto che i tempi sono sempre un po' tiranni, rispetto al tema, insomma, dei vaccini, farmaci, case farmaceutiche e così via. E dovremmo avere la corrispondenza. Pronto?
Sì.
Ciao, allora, nel presentarti dicevo appunto che siamo in collegamento con un compagno del comitato di lotta Viterbo per parlare un po', diciamo, degli aspetti vaccini, farmaci, case farmaceutiche, costo dei materiali, aumento dei costi dei reagenti per i tamponi, ruolo della scienza, insomma una serie di titoli che di per sé sono vastissimi e che invece noi saremo molto bravi e li riusciremo a risolvere in pochi minuti.
Sì, esattamente, anche perché appunto, come dici te, è un argomento del quale si potrebbe parlare ore, probabilmente ore, insomma. E quindi no, diciamo, noi del Comitato di Viterbo stiamo stilando un documento appunto che approfondisce bene questa questione, ma oggi volevo concentrarmi principalmente su quello che riguarda appunto la visione della salute, diciamo, della scienza, in questo caso appunto della scienza medica, come una merce e non come altro, cioè non come quello che dovrebbe essere, appunto. E noi generalmente si sente parlare, diciamo, nel nostro ambito spesso di scienza borghese, quando in realtà non si utilizza, cioè secondo noi non è giusto parlare di scienza borghese quanto di scienza utilizzata, diciamo, dal capitalismo come uno dei tanti settori dal quale poter trarre profitto. E il caso appunto più palese è quello degli ultimi giorni, appunto, di cui vi sente parlare, che secondo il quale Pfizer avrebbe intenzione di alzare il costo del vaccino per gli anni 2022 e 2023 dai 12 euro a dose di cui ti parlava attualmente ai 19,50, e quindi questo prezzo si è discusso molto, in quanto supera di gran lunga i vaccini meno costosi come appunto AstraZeneca o altri, e a quanto pare non ci sia effettivamente una correlazione tra questo aumento di prezzo e l'effettiva bontà o efficacia del vaccino rispetto agli altri. Per carità, si tratta di vaccini più moderni rispetto ai classici adenovirus o altri, in quanto sono vaccini a mRNA, e infatti anche Moderna, un'altra casa farmaceutica che fa questo tipo di vaccino, si mantiene sulle 15 euro a dose, ma comunque non è sufficiente per giustificare. E oltre al vaccino nello specifico, già Pfizer a inizio anno, Pfizer e non solo, anche la Glaxo e altre, avevano aumentato il costo di alcuni tra i circa 300 farmaci, diciamo, il costo del 5%, ponendo un tetto massimo intorno al 10%, ma comunque si tratta di un grandissimo incremento. Hanno giustificato questo incremento semplicemente come bisogno di aumentare il costo a causa di una mancanza di utilizzo, perché c'erano meno visite a domicilio e quindi meno utilizzo di questi farmaci, ma in realtà si tratta di farmaci di utilizzo comunissimo, come per trattare patologie come la narcolessia o comunque anche farmaci abbastanza vitali, diciamo, importanti. E questo aumento, diciamo, questo problema non si riflette solamente nell'ambito dei vaccini, ma si riflette a cascata in tutti i settori della scienza. Io nello specifico mi occupo di lavoro in un laboratorio e ho frequentato per qualche anno un altro laboratorio a Roma, e non tratto di laboratori medici, ma comunque di ambito sia zoologico che vegetale, e abbiamo dato nell'ultimo anno e mezzo sia un'irreveribilità di determinati reagenti, determinati materiali che sono di di comune utilizzo nella scienza di base, come per chi se ne intende un minimo, i tubi Eppendorf, diciamo, che sono la base, vengono utilizzati costantemente, ma anche di materiali di primissimo utilizzo, come i guanti di lattice. Il costo dei guanti di lattice è praticamente raddoppiato, e ovviamente questo porta a nient'altro che guadagno, e per carità, c'è bisogno, c'è necessità, ma proprio cavalcando quest'onda non riescono a fare altro che trarci profitto. E quindi, appunto, diciamo, quella che viene vista come una scienza borghese spesso è perché è stata costruita, è stata modellata in base agli interessi del capitalismo degli ultimi decenni, in realtà da sempre, diciamo, perché come tutte le industrie, appunto, viene forgiata sul modello di produzione che è migliore per estrarre profitto. E questa cosa ovviamente non passa solamente dall'ambito economico, ma anche dall'ambito di divulgazione. Ad esempio, tutta la pantomima che è stata fatta sui casi di trombosi in AstraZeneca, quanto, per carità, presenti, ma diciamo quasi rilevanti, ma la stessa Pfizer ha avuto casi di trombosi che non hanno avuto quasi risalto, erano leggermente minori, se non sbaglio circa un sesto rispetto a quelli di AstraZeneca, ma non se ne è minimamente parlato. E quindi si parla di conflitti di interesse, di guerre politiche su un argomento quale quello che dovrebbe essere la scienza medica, che dovrebbe essere spurio da queste rivendicazioni sia economiche che non. Questo, diciamo, era il fulcro dell'approfondimento.
Dico, proprio a proposito della supposta, ma sappiamo bene non reale, separazione fra scienza e, o meglio, fra salute e profitto, poi andiamo a vedere appunto questo vertice del 21 maggio e ci accorgiamo che i partecipanti, a parte i governi del G20, sono organismi come la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, l'OCSE, l'Organizzazione per il Commercio Mondiale e così via, quindi evidenziando una volta di più la prevalenza dell'aspetto economico rispetto a quello del benessere delle persone.
Esattamente. Oltre all'aspetto economico, diciamo, rilevato dal profitto nelle vendite, c'è anche un altro abbastanza bizzarro, secondo me, però un altro aspetto, che è quello delle tutele delegate alle farmaceutiche nell'ambito vaccini, sia dal punto di vista degli effetti collaterali, che appunto vendendo i vaccini hanno detto sì, ok, noi ve li vendiamo, ma voi ci assicurate che qualsiasi
l'impunità non ricada
su di noi. Esattamente. E un altro altrettanto strano è la tutela nei ritardi di consegna, tra quale molte sono false, sono tutele idiote, diciamo, perché semplicemente loro dicono:
guarda, ti sentiamo male adesso, stiamo a tratti, forse sei un pochetto
un po' meglio.
Adesso va meglio, sì.
Ok, dico, queste tutele, appunto, sui ritardi di consegna, che consistono nel dare un ventaglio di tempo per aumentare la produzione legata ai farmaci nel caso di ritardi, ma che si risolvono in realtà in nulla, perché ci sono effettive sanzioni, effettive multe, e queste sono semplicemente dei paragrafi contrattuali che gli Stati hanno sottoscritto, insomma, quindi ennesimi, diciamo, modi della casa farmaceutica per prevenirsi e non avere perdite quando si tratta di questi ambiti.
Certo, va bene. E se tu vuoi aggiungere delle cose, naturalmente, come abbiamo detto all'inizio, sono argomenti, insomma, che porterebbero via tanto tempo e che andrebbero molto più approfonditi, però, diciamo, oggi abbiamo voluto come fare una sorta di prologo, di introduzione poi a un dibattito più ampio e approfondito su questi temi, che sono assolutamente decisivi, insomma, per il nostro futuro.
Sì, esatto. Esatto, guarda, io una piccola cosa che mi ero dimenticato prima, ma che comunque riguarda sempre l'ambito economico, è il curioso modo in cui Pfizer ha fatto altalenare il prezzo delle vendite per dose, diciamo, perché ha adottato una strategia che utilizza molte industrie per qualsiasi tipo di merce, ovvero i primi circa 300 milioni di dosi venivano vendute a un prezzo tot, che se non ricordo male era intorno ai 13,50 €. Le successive 300 milioni di dosi sono state vendute a un prezzo di 17,50 €. Poi, dopo, nel caso in cui avessero sottoscritto un contratto per altre tot dosi, quindi è un po' come l'investimento iniziale che si fa per un capo, come può essere le scarpe, oppure per un qualsiasi tipo di oggetto che viene venduto a un prezzo di lancio per vedere se va bene, poi se va bene in quel caso se lo acquista a un prezzo maggiore. Sono strategie di mercato che appunto trattano il vaccino come una merce, quando in realtà sappiamo tutti quanti che la salute dovrebbe essere tutto tranne che una merce, appunto.
Beh, in tal senso, se ci ricordiamo un po' quanto è accaduto clamorosamente con la farmaco che cura l'epatite C e che è stato presentato dei prezzi assurdi e
sì,
c'è stato pure anche deliberato un aumento tipo del 200% da un giorno all'altro. Capiamo, insomma.
Fortunatamente quello dovrebbe essersi risolto quasi bene, se non ricordo male, anche se non ho seguito poi più la
diciamo che
però.
Se non ricordo, lì mi sembra che alcuni paesi che l'hanno fatto anche su questa questione del vaccino, tipo l'India e altri, sono riusciti a ottenere il fatto che se lo producono da soli senza sottostare alle norme sui brevetti, insomma.
Certo, anche se lì c'è il diciamo la lama a doppio taglio, che questi paesi magari riescono ad acquisire il brevetto, ma poi per questioni appunto di competizione non sono in grado di produrne in quantità aumentate, e quindi si ritorna ai paesi che comandano, insomma, che se la giocano un po' come gli pare, perché il brevetto in sé è sicuramente utilissimo, ma poi senza i mezzi di produzione appunto o le capacità semplicemente o anche le dinamiche politiche spesso e volentieri rimane quasi un fuoco di paglia, diciamo, no?
Certo, ma senz'altro però se noi pensiamo anche appunto al vaccino di Pfizer eccetera, che necessita di una logistica, no? Dalla temperatura di conservazione, di trasporto
certo.
E così via, che chiaramente non è accessibile alla maggior parte dei paesi del mondo, per cui diventa un farmaco orientato, diciamo, all'Occidente e poco altro, perché
esattamente
non lo diffondi.
Pare che stiamo lavorando su quella temperatura di conservazione, sono riusciti ad alzarla di qualche decina di gradi, ma comunque si tratta sempre di tecnologie quasi di lusso, diciamo, in un certo senso.
Assolutamente. Va bene, e allora appunto per così come introduzione mi sembra che già un primo passo l'abbiamo fatto, per cui se non hai altro noi per il momento ti ringraziamo, ti salutiamo e ci risentiamo presto.
No, avrei tantissimo, diciamo, che per oggi certo. Possiamo chiuderla qui, poi ai prossimi appuntamenti volentierissimo.
Perfetto.
Se volete vi rimando alla nostra pagina su Facebook del Comitato di Lotta di Viterbo, nel quale appena possibile pubblicheremo appunto questo approfondimento testuale, ma comunque volentierissimo torneremo ospiti.
Senz'altro, tanto se avremo lo rilanceremo chiaramente anche dal sito del Coordinamento Regionale Sanità, che poi il sito si chiama Coordinamento Cittadino Sanità.it
certo.
E così come dalla pagina Facebook per il coordinamento. Va bene, un saluto a Viterbo e a presto.
Va bene, alla prossima. Arrivederci.
Ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao. Va bene, diciamo che abbiamo raggiunto l'orario, anzi lo abbiamo anche leggermente superato, quindi andiamo in chiusura. Dicevamo, abbiamo più volte nel corso della trasmissione di oggi fatto cenno a questo summit del 21 maggio da parte del G20 sulla pandemia, sull'esperienza della pandemia, e sarà nostra cura proporre a tutte le realtà cittadine, regionali che ne avranno la volontà, insomma, di costruire insieme dei momenti di assemblea, di confronto per capire insomma che cosa eventualmente mettere in campo in quei giorni. Per noi rimane che, al di là appunto degli eventi come questo del 21 maggio, rimane prevalente la necessità di rilanciare le lotte territoriali costantemente, riprendere in mano il discorso importante della lotta contro l'intramegna e per il superamento della vergogna di ristrattesa, riprendere in mano il rafforzare, rilanciare il discorso rispetto all'apertura di presidi territoriali di prossimità per tutti i distretti, sicuramente a partire dalla lotta di Villa di Burtina, ma come esempio da diffondere in tutti i territori, e in generale insomma anche di promuovere le iniziative necessarie a una pubblicizzazione della salute. Pensiamo per esempio alla situazione per cui i medici di famiglia, che pure sono stati citati più volte parlando delle cure domiciliari, ma non solo, ad oggi sono dei soggetti privati che hanno una convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, ma non sono dipendenti dallo stesso, non sono dipendenti pubblici, e quindi ecco, pure in questa occasione, per le questioni dei tamponi, dei vaccini e così via, è stato laborioso, costoso e difficile riuscire a dare delle risposte adeguate, e quindi pure qui la necessità insomma di rilanciare le lotte per una loro pubblicizzazione. Questi ovviamente sono solo alcuni dei temi, perché il tema della salute è un tema infinito, e poi come abbiamo visto si coniuga facilmente con la lotta per il salario indiretto e le questioni attinenti alla scuola e in generale agli ambiti di sostegno ai proletari e alle proletarie. E quindi insomma c'è tanto lavoro da fare e necessita la collaborazione e la partecipazione di tutte e tutti. Per questo vi invitiamo a partecipare, chi può, chi vuole, domani alla consueta riunione del coordinamento regionale sanità, che si terrà alle 17 presso l'occupazione abitativa di Viale delle Province 198, e oltre che a seguirci mercoledì prossimo di nuovo dalle 16 alle 17:30. Adesso andiamo a lasciare i microfoni alla trasmissione Latino America che segue, non prima di aver ricordato la necessità del sostegno a Radio Onda Rossa attraverso le forme di finanziamento, che potete trovare sul sito ondarossa.info nella parte sostienici, e con questo è davvero tutto, e salutiamo tutti e tutte, in particolare chi ci ascolta privato o privata della propria libertà. Adesso andiamo a lasciare i microfoni alla trasmissione, chi può, chi vuole, domani alla consueta riunione del coordinamento regionale sanità che si terrà alle 17. Segue, non prima di aver ricordato la necessità del sostegno a Radio Onda Rossa attraverso le forme di finanziamento che potete trovare su l'occupazione abitativa di Viale delle Province 198, e oltre che a seguirci mercoledì prossimo di nuovo da lesa.info nella parte sostienici, e con questo è davvero tutto e salutiamo tutti alle 17.30. adesso andiamo a lasciare i microfoni a chi ci ascolta, privato o privata, della propria libertà. Nella dinamica che segue, non prima di aver ricordato la necessità del sostegno a Radio Onda Rossa attraverso le forme di finanziamento. Sul sito ondarossa.info nella parte sostienici, e con questo è davvero tutto. Tutte, in particolare chi ci ascolta, privato o privata, della propria libertà.
This I could not.